Allora, questa sera, se il Signore mi assiste, facciamo delle riflessioni sulla natura di... ci alterniamo, da una parte la natura di Dio e dall'altra parte quella degli uomini. E quindi ci barcameniamo un po' da l'una e un po' dall'altra parte, a notare le differenze che ci sono tra l'uomo e la sua creatura. La Bibbia, se la vogliamo guardare da una posizione dall'alto, nel suo insieme, in poche parole, la potremmo definire come la storia di un amore non corrisposto, perché fin dalle prime pagine della Genesi notiamo una cura da parte di Dio, del Signore, una cura affettuosa che si adopera per l'uomo. Vediamo tutte le sue attenzioni per questa creatura e ogni cosa è rivolta, ogni cosa creata è rivolta proprio al benessere degli uomini. C'è proprio questa idea proprio da parte cioè ci viene proprio spontaneo da pensare che c'è questo Dio che guarda la sua creatura per vedere se sta bene, se gli manca qualcosa, come può migliorare la sua condizione, eccetera. C'è proprio un adoperarsi del Signore verso la sua creatura. Questo noi lo vediamo soprattutto dal fatto che gli ha costruito intorno una natura amichevole sotto tanti aspetti. E adesso ne li citiamo più o meno a grandi linee, uno alla volta. Che la natura sia fatta a misura d'uomo possiamo già vederlo nei frutti. I frutti, adesso noi siamo in autunno e di questi tempi ci sono i cachi. Ci avete presente i cachi? Io penso che l'uomo, con tutta la sua fantasia che si adopera in cucina per fare dei dolci squisiti, noi a Napoli abbiamo il babà, che col rum diventa bello, morbido, squisito da mangiare. Ma io penso che davanti a sapete, quei cachi belli, maturi, che quando li mangiate assaporate proprio il dolce, no? Ed è una cosa bellissima. Cioè voi pensate la fantasia di questo creatore che ha pensato queste cose, perché noi non ci facciamo caso, ma in realtà... quando Darwin dice che l'evoluzione, eccetera, io non vedo nessuna via di mezzo tra un caco e un non caco, diciamo. Non è che ci sono stati delle fasi intermedie per cui possiamo dire: vabbè, tu stai dicendo delle fantasie, che c'entra Dio? Il caco è frutto di un'evoluzione delle piante che è arrivato fin lì. In realtà non è così, non è proprio così. Perché voi trovatemi delle cose che assomigliano ai cachi. Di questi tempi ci sono appena passato agosto, i fichi. Pensate queste, non so se le avrete sicuramente mangiate, ci sono delle cose squisite proprio che il Signore ha pensato per l'uomo, proprio... E la natura è piena di queste cose, Noi andiamo al parco, no? La domenica pomeriggio siamo stati al parco più di una volta. Non so se ci avete fatto caso che di quella natura, quei colori, quel verde. Ditemi voi se non è proprio a misura d'uomo. È proprio a misura d'uomo, perché il trovarsi in un giardino, nel verde, è tutto il contrario che stare in una situazione grigia. Il grigio ti mette addosso una forma di oppressione, di depressione. lo stare in un giardino aiuta molto allo stare a uno stato d'animo piacevole, ridente. E questo è, noi non ci facciamo caso a queste cose, ma sono delle accortezze che il Signore ha creato. Quando parla della natura, cioè parla del giardino di Eden, dove nasceva ogni sorta di albero buono, eccetera, era proprio per dare proprio questa idea. Noi abbiamo delle sale ornate, abbiamo tante cose che fa l'uomo con la sua fantasia, ma voi andatemi andatela a paragonare a un bel giardino. Un bel giardino è frutto di un qualche cosa, insomma, di bello che fa il Signore. Eppure il Signore queste cose le ha fatte pensando all'uomo, a dire dove potrei metterlo l'uomo, dove potrei collocarlo, e ha pensato al giardino, le piante, i fiori, è tutto quello che ci sta dentro con i frutti, e l'uomo sicuramente stava bene, perché oggi l'uomo potrebbe non stare bene perché anche nel giardino sta con lo smartphone, non sta pensando la borsa, quello che ha investito, oppure sta pensando quello che deve cucinare a casa, e si sta perdendo l'attimo, questo godimento proprio. Viene proprio che non è dall'uomo, ma viene da lui. E sono cose tutte attuali, attualissime, da migliaia di anni sono così, e non stancano l'uomo a prova proprio del fatto che non stancano l'uomo, e proprio perché sono per l'uomo. L'uomo stesso fa parte di questo contesto. Poi che cosa ha fatto in Eden il Signore per l'uomo? Gli ha presentato gli animali, li ha presentati per vedere come li avrebbe chiamati, però non si è trovato un aiuto convenevole tra gli animali, però c'erano simpatici e un po' più antipatici, però l'uomo a ognuno gli ha dato un nome. Questo fatto di dare un nome nella Bibbia, di dare un nome a una persona, significa racchiudere in una sola parola il concetto di quella persona. Non so se mi sono spiegato. Cioè, se uno ha una gamba offesa, come nome lo si poteva chiamare lo zoppo. Non so se mi sono spiegato, perché identifica quella persona con quelle sue caratteristiche. Adesso il fatto che noi chiamiamo gli animali per nome è quasi come se il Signore con l'uomo si dicesse: guarda, se tu ti senti solo, se non stai bene da solo, adesso io ti presento un sacco di cose e tu vedi con chi ti trovi meglio, con chi ti trovi meno meglio. Insomma, praticamente gli ha dato ha popolato intorno all'uomo affinché l'uomo non si sentisse solo. Anche questo quindi era proprio a misura d'uomo. E poi gli ha dato una compagna, un aiuto convenevole. E il Signore ha gioito insieme all'uomo quando l'uomo gli ha detto: questo sì che è carne della mia carne, eccetera. Aveva fatto centro, nel senso che gli sta bene. Non è buono che l'uomo sia solo. Gli facciamo un aiuto convenevole, dice il Signore. E ditemi voi se questo non fa parte di quello che io dicevo inizialmente, che il Signore ha fatto ogni cosa affinché l'uomo stesse a suo agio, e quasi a dire: vediamo cosa ti manca. Era l'atteggiamento quello lì di un padre, è l'atteggiamento di un padre, di uno che si preoccupa del benessere dell'uomo. E anche l'universo, tutto l'universo stesso in cui noi siamo nati oggi, ci permette questo universo che ci permette di sopravvivere nei secoli, nonostante che è fatto di tanti piccoli equilibri precari. Noi vediamo, se vediamo l'universo come è fatto, c'è da meravigliarsi che non succede un cataclisma, un incontro tra astri, tra pianeti, che ci possono distruggere in qualsiasi momento. Eppure passano anni, a migliaia di anni, e non succede niente, nel senso che è tutto sotto la sua, il suo controllo, e non succederà niente finché non lo deciderà lui. Ma come noi vediamo, basterebbe che il Sole si avvicina alla Terra di qualche metro, non stiamo parlando neanche di chilometri, ma di centinaia di metri, che l'uomo rimarrebbe bruciato, ci sarebbero le radiazioni solari che minacciano la salute dell'uomo. Praticamente si tratta di equilibri molto, molto delicati, e stanno proprio a dimostrare che in effetti il Dio comanda tutte queste cose, e l'uomo ci sta dentro. Quindi l'uomo praticamente è oggetto delle attenzioni del Signore. Questo è fin dall'inizio in Eden. Pensate alla delicatezza che ha usato il Signore per ognuno di noi quando veniamo al mondo. Il Signore, ognuno di noi, ho già accennato qualche altra volta, quando veniamo al mondo, ognuno di noi si è trovato a fianco un papà e una mamma. Una mamma che ha già naturalmente tutte le caratteristiche adatte per crescere questo figlio, per poterlo allattare, è anche, rispetto al papà, è anche più dolce, più carezzevole, più amabile, più rassicurante, se vogliamo. E poi c'è il papà dall'altra parte che lo rassicura, gli dà sicurezza, perché quello che nei piani del Signore doveva badare alla sicurezza della famiglia, nel senso che sì, insomma, era il anche la donna lavorava, ma lavorava al servizio in dei servizi adatti a lei, nel senso che cresceva i bambini, era addetta alle cure, era addetta a delle cose prettamente per la sua caratteristica. L'uomo invece ha detto ad altre cose, tipo per esempio quello di procacciare il cibo. I primi uomini erano dei cacciatori, erano cacciatori e portavano la selvaggina a casa. E quindi a quest'uomo e a questa donna che gli era stato dato un compito importante, quello di creare un nucleo familiare che fosse in qualche modo anche non solo per il bambino una sicurezza nella crescita fisica, ma anche quella morale e spirituale, nel senso che il bambino avrebbe preso da questi due genitori tutto il bagaglio di morale, spirituale, civile, proprio gli insegnamenti dalla famiglia. La famiglia è una cosa importante, è una cosa importantissima agli occhi del Signore. Noi oggi che viviamo in un mondo dove l'uomo, poi passiamo all'altro versante, la famiglia è vista come un qualcosa di superato ormai, di vecchio. Oggi ci sono, se proprio vogliamo parlare di famiglie, allora parliamo di famiglie allargate. Ma la famiglia così come l'aveva concepito il Signore, l'uomo oggi non la vede come vede il Signore, un po' come qualcosa di fastidioso più che altro, qualcosa che gli lega la sua mobilità, insomma, senza una famiglia può stare, è il più libero, questa cosiddetta ricerca della libertà. Allora, l'uomo come risponde a tutta questa opera del Signore, a tutte queste attenzioni del Signore? Risponde in un modo con la disubbidienza. Alla prima occasione l'uomo ha rinnegato il Dio, e, dando credito alle persuasioni di questo angelo ribelle, che certamente non era per il benessere dell'uomo, non gli interessava più di tanto il benessere dell'uomo quanto quello di togliere l'uomo, questa creatura di Dio, da Dio, quasi a modo di fargli un dispetto, insomma, ecco, allontanare la creatura che sapeva che il Signore ama questa creatura, allontanarla dal Signore. L'uomo in effetti ha accettato subito queste avance del maligno, perché in qualche modo l'idea di sarai come Dio e conoscerà il bene e il male è stata abbastanza, come dire, è stato facile allontanarsi dal Signore, perché l'uomo non aveva, poi ci arriviamo, l'uomo non avendo lo Spirito era vittima di quello che succedeva un pochettino nel giardino di Eden, che c'è stata questa corruzione. Adesso poi ci arriviamo a questo, ma in realtà quello che abbiamo assistito è una vera e propria ribellione da parte dell'uomo. Visto che il Signore amava l'uomo, possiamo parlare benissimo di che c'è stato l'uomo è stato un po' adultero da parte del... E ci fa pensare quasi come, non so se avete, io qui negli appunti forse ho esagerato prendendo Bruto come figlio di Cesare, quando partecipò alla congiura di Cesare, no? E Cesare fu assalito con 33 coltellate e fu detto anche tu Bruto figlio mio. E così l'uomo ha partecipato a questa ribellione in Eden, e proprio tu uomo, che io ti ho messo dopo tutte queste cose che io ti ho fatto vedere, dopo tutte queste attenzioni, tu hai ascoltato più la parola di un angelo ribelle piuttosto che venire da me e rimanere attaccato a me, alle cose che io ti ho proposto, che erano tutte cose buone per te. In effetti c'è da dire questo, che noi oggi non è che possiamo dire siamo rovinati perché Adamo, il primo uomo, ci ha in qualche modo lasciato una brutta eredità e noi siamo dei peccatori perché Adamo ha peccato e noi abbiamo ereditato questo peccato. In realtà noi oggi, cioè ognuno di noi che nasce oggi, parte direttamente da dove Adamo ha lasciato. Praticamente noi oggi siamo, abbiamo l'orgoglio e vogliamo... Diciamo a Dio in qualche modo come se gli dicessimo fatti in là, perché io non voglio avere a che fare con te. Non so se mi sono spiegato. Cioè come se ognuno di noi che è nato dopo Adamo, nel senso che tutto quello che i 2000 anni, eccetera, non è che noi potremmo dire Adamo ha peccato e noi abbiamo ereditato questa cosa, perché se fosse diverso da noi... non ci saremmo trovati in questa condizione. No, non è così. Non è così. Immaginate che Adamo in quel momento lì era come se fossi io ancora, che a un certo punto non mi chiamo più Adamo, ma mi chiamo Raffaele, nel senso che dove ha lasciato Adamo è stato congelato e ognuno di noi è partito da lì. è partito dalla ribellione, dal giorno dopo che il Signore ha dato le sentenze che ci ha trovato nel giardino. E in effetti noi siamo la continuazione di Adamo, ma a tutti gli effetti. Non so se sono stato chiaro, voglio chiarirlo bene questo punto, perché non ci abbiamo mai fatto caso, ma in realtà non è Adamo che ci ha rovinati, altrimenti se fosse per noi saremmo stati un'altra pasta. Il problema è che noi oggi scegliamo tutti i giorni il nostro orgoglio e diciamo addio fatti in là. C'è un passo in Luca 14, che poi lo riprendiamo meglio questo passo, in cui si vede bene si vedono bene le nostre priorità rispetto al Signore. Quando Luca in 14 che parla di questo convito e ognuno cerca una scusa, io ho comprato un paio di bui, vogliami per iscusato. Un altro dice io ho preso moglie, insomma, eccetera, no? In effetti sembra che è come se in effetti possono essere anche cose plausibili, ma in realtà alla fine dei conti c'è questo, che stiamo dimostrando le nostre priorità davanti a Dio. Per noi valgono i bui, ho comprato un pezzo di terra, ho preso una moglie, e questo fa sì che la priorità è questa. Così pure Adamo, quando si è trovato nel giardino, il suo orgoglio è venuto, per lui era una cosa da non dover poter rinunciare, perché in qualche modo lui voleva essere libero, voleva essere un uomo libero, senza rendersi conto che la vera libertà gli veniva data dal Signore. E quindi noi veniamo da Adamo in un modo molto più legato rispetto a come ognuno di noi può pensare che sono passati 2000 anni e Adamo è laggiù 2000 anni fa. No, Adamo ha lasciato esattamente per me, quando io sono nato, mi sono portato dietro tutto il bagaglio di Adamo e ce l'ho con me oggi, adesso. Non è che Adamo ha peccato e io ho ereditato. Sì, è vero questo, ma è vero proprio in questo senso, nel senso che in me c'è molto Adamo. Io sono peccatore perché sono in Adamo, non perché per caso sono nato in Adamo e quindi sono peccatore. Insomma, è sottile la differenza. Allora voi immaginate il creatore del mondo che, come è scritto in Giovanni 3,16, che ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo. Quando parla del mondo, ognuno di noi, ha tanto amato ognuno di noi che ha dato il suo figliolo. Quindi immaginate voi questo creatore che ha accettato di scendere dalla sua altezza per venirsi a prendere le derisioni da parte, perché il Signore Gesù è stato in qualche modo deriso, è stato non solo violenze fisiche, ma anche violenze, se le vogliamo, morali, violenze di ogni genere, gli sputi. Ogni tipo di sofferenza, oltre al fatto che noi abbiamo rifiutato lo rifiutiamo per arroganza. In effetti lui ha lasciato tutte le sue prerogative, anche la potenza, se vogliamo, per per rivestire un uomo che non fosse Adamo disubbidiente, ma che fosse riprendesse la ubbidienza, e questo ha cambiato. Quindi noi, quando siamo nati, adesso siamo nati da Adamo subito, ma abbiamo dentro anche l'altro uomo, l'uomo nuovo. Siamo presi quindi materialmente, abbiamo ancora questo orgoglio dentro, abbiamo il fatto di voler essere liberi, eccetera, però c'è l'altro, c'è il Signore Gesù che è venuto a fare quest'opera di salvazione. E quindi la differenza qual è? Che noi oggi abbiamo una possibilità di poter rinascere, non di aggiustare l'uomo vecchio, ma di rinascere spiritualmente. E quindi voi immaginate mi sono posto questa cosa. Se uno gli domanda al Signore, un suo servitore, no, un angelo, gli domanda: Signore, perché l'hai fatto? Potevi lasciarli a loro stesso, al loro destino, perché poi tutto sommato l'hanno scelto loro, non? E quindi li lasci al loro destino, perché l'hai fatto? Quindi come morti, li lasciavi morire, perché in effetti noi lì siamo morti. Il fatto che anche noi, Adamo, no? Adamo quando ha finito e continuato, parlo per me, ognuno può parlare per sé, Adamo ha chiuso e poi è partito questa persona. Quando è partito, ognuno di noi è partito. In effetti è partito già morto, perché è partito sotto una condanna. E il fatto che noi viviamo fisicamente è perché il corpo si spegne più lentamente, però si spegne comunque. Difatti noi moriamo, fisicamente pure moriamo, ma è quella trafila lì, siamo morti prima spiritualmente e poi moriamo carnalmente, proprio come una continuazione. E la venuta del Signore Gesù ci permette di instaurare questo equilibrio, nel senso che ci dà la possibilità di rinascere se accettiamo il suo messaggio. Questo poi lo vediamo meglio più avanti. Quindi la domanda, se uno gli domanda, un suo servitore, un angelo, perché l'hai fatto? Devi lasciarli a se stessi. Perché hai voluto scendere così in basso da dare soddisfazione a degli empi, a degli adulteri, a delle persone che non meritano la tua benevolenza? Allora lui risponderebbe: c'è solo un modo per rispondere, perché in effetti non sono perché lui è fatto così, come dire, a dire io sono fatto così, nel senso che amo le mie creature, le amo. Noi non riusciamo a capire, perché abbiamo dentro questa parlavo prima di questi terroristi, questi assalitori, questi uomini di Hamas che hanno ammazzano quasi come ormai hanno maturato un modo di essere che loro non fanno neanche caso più, non vedono la gravità di quello che fanno, si sono così abituati, eccetera, no? E connaturati a questa cosa. Allo stesso modo il Signore è fatto così, è amorevole. Dice: perché l'hai fatto? Tu sei sceso dalla terra, potevi essere loro non ti danno niente, non ricevi niente da loro, sarebbero morti e sarebbe finita la storia, magari portando avanti come aveva in qualche volta che si è poi pentito, aveva detto a Mosè: farò di te una nazione nuova, eccetera, no? E in effetti lui dice: perché io sono fatto così, amo le mie creature, non riesco a io provo compassione per loro, e noi non ci rendiamo, non ci facciamo, cioè ci facciamo caso, però non consideriamo tutti gli aspetti di questo fatto, che lui ama le sue creature al punto tale da stravolgere anche tutti i suoi piani che aveva una volta nell'universo. Allora, io riesco solo ad amare le mie creature, anche quando non meriterebbero le mie attenzioni. Sono fatto così. Cioè, per esempio, abbiamo visto in Levitico, no? Se vendemmio dell'uva, io lascio dei raspoli, perché chi viene dietro li raccoglie. Ma questo non è un fatto di 2000 anni fa, era così, oppure è così anche oggi, perché se voi ci fate caso, è difficile che uno trova sempre qualcosa. Per dire, uno che è senza lavoro, se si dà da fare, va a destra, a sinistra, cerca, eccetera, trova sempre qualcosa. Il fatto di non rimanere a vuoto, dicevo prima, noi non ci facciamo caso di quando il Signore ci ama, ma dobbiamo considerare che se troviamo un lavoro, non è che l'abbiamo trovato perché è Lui che l'ha permesso, che ce l'ha dato. E quindi in effetti, se, come dice, se mieto il grano, eccetera, io lascio per chi viene dopo, perché sicuramente ci sarà qualcuno che avrà fame e trova del grano. È un suo modo di essere, è un suo modo di essere, e l'umanità oggi beneficia di questo, perché se voi ci fate caso, così come siamo noi orgogliosi, perché noi siamo arroganti pure, siamo arroganti, presuntuosi, io parlo dell'uomo di oggi che ha le sembianze della pietà, ma non è per niente pietoso. Tanto è vero che nessuno è disposto in una situazione a perderci sopra, a dare qualcosa veramente che gli costa. E questo lo troviamo spesso anche tra di noi, ma perché è la nostra natura che è fatta così. Noi di Dio, se non fosse perché abbiamo riflettuto e abbiamo accettato, eccetera, ma non è facile seguire i suoi statuti, perché seguire i suoi statuti comporta irrimediabilmente rinunciare a qualcosa dei nostri statuti, del nostro modo al nostro orgoglio. Nessuno vuole essere l'ultimo, tutti quanti cerchiamo di essere tra i primi. A scuola come va? Ah, va bene. Se uno dice no, non va molto bene perché non è molto dotato, eccetera, no, non è una buona cosa questo. Cioè, praticamente il fatto quando dice perché l'hai fatto, perché sono fatto così, e implica tante cose, implica che questo mondo, bene o male, anche in tutta la sua malvagità che manifesta tutti i giorni, è oggetto dell'amore di Dio. Potremmo dire in modo molto più elementare che il Signore fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. È così, è proprio così. E il Signore spera tutti i giorni che ci sia qualche ravveduto, qualcuno che si converte. E quando si converte, è detto chiaramente che nel cielo c'è una festa. E quindi il Signore, è vero, ha dato una condanna in Eden per l'uomo, però non si è mai dimenticato di quell'uomo. È andato a cercarlo poi subito dopo. Adamo, dove sei? Quel dove sei non è che perché lui non lo vedeva o non lo cercava o non era in grado di vederlo. Era proprio per dire dove sei caduto. Adamo, dove sei? Dove sei caduto? Dove sei? Perché non... c'era un rapporto diverso tra me. Come mai hai paura di me? Cioè, non so se mi sono spiegato. Il Signore è amorevole ancora oggi, nonostante ognuno di noi, e spera che qualcuno si... di fare delle conquiste, perché lui vive di questo, è amorevole. Quindi stiamo incominciando a vedere i due aspetti di questo amore non corrisposto. Da una parte c'è l'amore pieno, disinteressato, dall'altra parte c'è difficoltà ad amare. Abbiamo visto che ognuno, chi ha comprato i bui, chi la moglie, eccetera, e quindi non c'è spazio, vado di fretta, non c'è modo di partecipare a questa cena. E quindi se qualcuno si converte, dicevo, in Sofonia 3:17 è scritto: egli si rallegrerà con gran gioia per via di te, si acquieterà nel suo amore, esulterà per via di te con grida di gioia. Quindi potremmo dire: il Signore è gioioso, no? Il Signore è con grida di gioia. Non so se riuscite a capire, perché gli aggettivi servono a dare meglio l'idea di quello che sta dicendo. Se avrebbe detto: il Signore si acquieta e ha calmato la sua ira, non è la stessa cosa che dire si rallegrerà con gran gioia per via di te, nell'amor suo esulterà per via di te con grida di gioia. Sono degli aggettivi che fanno la differenza, che ti dicono che in questo mondo è vero che c'è il male, eccetera, ma c'è un amore che noi lo vediamo tutti i giorni, perché guardate, io vi dico una cosa, sono convinto di questo, che se Dio lasciasse i destini del mondo in mano agli uomini solo per un giorno, il mondo non esisterebbe più da un bel po', già da molto. E invece no. Invece noi, fino a che non arriva l'ultimo giorno della nostra vita, parlo in generale, abbiamo sempre ancora la possibilità di alzare gli occhi al cielo e di invocare il suo nome. Perché è detto nella sua parola che chi invoca il suo nome sarà salvato. E quindi, perché sono fatto così? La parabola del figliol prodigo ci insegna proprio questo, ci parla proprio dell'amore di Dio, ci parla proprio in questi termini qua, ci dà proprio l'idea di un padre che non si stanca mai di guardare verso l'orizzonte con la speranza di vedere un bel giorno il figlio che compare dall'orizzonte. Ti dà proprio questa idea, perché dice la parabola, dice da lontano, lo vede da lontano. Significa che appena appare all'orizzonte lui lo vede, e ti dà proprio l'idea di questo padre che è sempre lì all'orizzonte con la speranza di vedere questo figlio che arriva. È una cosa che non si può pensare diversamente se non a un padre che vive di questo, che gli manca, il figlio gli manca. E quando lo vede fa una gran festa, e quando parla di un anello al dito, mettetegli l'anello al dito, di calzare ai piedi, sono tutte cose molto significative, nel senso che l'anello identificava l'appartenenza nobile di questo figlio, a ridargli il beneficio. Cioè, quando uno di noi si converte, noi riguadagniamo di nuovo tutto quello che avevamo perso in Eden. L'anello al dito sta a significare proprio il riprendere la nobiltà di cui godeva prima. I calzari ai piedi, se voi vedete anche delle sculture antiche, eccetera, quando vogliono far vedere dei patrizi, della gente nobile, fanno vedere i calzari dei sandali ai piedi, perché i poveri, quelli che non erano portavano, molto spesso portavano delle stoffe arrotolate ai piedi, nel senso che i calzari era una prerogativa di gente potente, non di persone raccogliticce, diciamo, no? E il vestito stesso, i vestiti rappresentano, noi attraverso il vestito presentiamo noi stessi. Un vestito pieno di macchie, sbiadito, parla già da solo per quella persona. Un vestito, un bel vestito che ti fa vedere bene, eccetera. Si capisce benissimo cosa si intende per mettetegli una veste nuova, bianca, eccetera, insomma, no? E quindi praticamente questo figliol prodigo identifica bene lo spirito di cui stiamo parlando noi, lo spirito del Signore, che è tutto per l'uomo. E quando un uomo si converte, c'è una gioia nei cieli, mi pare, la parabola prima che parla della pecora smarrita fa vedere chiaramente, parla più o meno della stessa cosa, che il Signore lascia le 99 pecore per andare a cercare la pecora smarrita. Appena la trova fa festa con i suoi amici, perché dice: questa era persa e Dio l'ho ritrovata, sana e salva. Quindi ti dà bene l'idea che nei cieli c'è festa quando si salva quando uno si salva, quando uno è recuperato, diciamo, no? E questo ti parla anche un po', se vogliamo, del dramma. La Bibbia, la parola di Dio, ci parla di questo. Ci parla di questa storia tra il creatore e la sua creatura, che in qualche modo è anche passionale, se vogliamo. Insomma, ci sono dei vari aspetti e anche delle varie stagioni. Quindi, quando diciamo: Signore, perché l'hai fatto? Perché se il male, l'impietà, fosse semplicemente ignorare, se fosse semplicemente ignorato in nome di una certa grazia, così, no? E non faremmo giustizia, nel senso che il Signore l'ha dovuto fare, ha dovuto scendere, si è dovuto umiliare. Per che cosa? Perché ci fosse, per un fatto di giustizia, perché io devo dare a questi, devo dare una via, perché se no per una mia giustizia non li posso recuperare. Io li posso recuperare solo in un modo: se c'è qualcuno che paga per loro. E se vengono tutti da Adamo, non sono in grado di pagare a se stessi. La moneta non basta, quella moneta lì. C'è bisogno di uno che paga per loro. Ecco, e questo è il messaggio principale che viene dopo l'Eden, praticamente, che lui lo dice subito quando parla della donna che a Satana, che la donna, la progenie di lei ti schiaccerà il capo, praticamente, no? E quindi c'era bisogno di questo, perché se la grazia fosse stata a buon mercato, nel senso avrebbe passato sopra questa cosa, le cose in alto non funzionano così. Funzionano che ogni peccato commesso merita di essere punito. E quando c'è la punizione in mezzo, c'è questa, per forza di cose ci vuole qualcuno che in qualche modo si fa da come dire, da si intromette, fa da schermo, no? Quindi alcuni cristiani, dopo aver amato e seguito il Signore, e si sono allontanati per inseguire i numerosi idoli del mondo, qui parla praticamente, questo succede anche a chi ha lasciato la Chiesa, per esempio, si è convertito inizialmente, però poi ha trovato più facile servire gli idoli, o meglio rimanere vittima degli idoli. Una volta erano il legno, la pietra, ma oggi gli idoli possono essere anche un telefonino, uno smartphone, può essere il proprio lavoro, può essere qualunque cosa che in qualche modo allontana da Dio, o meglio che prende il posto che dovrebbe prendere il Signore. Il Signore dovrebbe prendere un posto centrale, stavo per dire perché Lui ci ama, ma più perché Lui ci ama, perché Lui merita questo. Noi siamo attaccati a questi idoli e non ci facciamo caso, ma in effetti queste cose molto spesso ci allontanano. Non significa che noi dobbiamo abbandonare il cellulare, oppure dobbiamo allontanare il lavoro, oppure dobbiamo allontanare delle cose che ci assorbono più di quello che ci dovrebbe assorbire. Queste cose dovrebbero servirci per vivere, ma ci dobbiamo ben guardare dall'esserne schiavi, che è un'altra, che è diverso. Dovremmo adoperare queste cose come degli strumenti che ci permettono di fare delle cose, diciamo, di realizzare delle cose, ma di non esserne poi schiavi di queste cose. E allora quando parlavo, andiamola a leggere in Luca 14:15, perché così sappiamo bene di quello che stiamo parlando. Or uno dei commensali, udite queste cose, disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Ma Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro gli disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. E il servitore, tornato, riferì queste cose al Signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse ai suoi servitori, eccetera, eccetera. Quello che c'è da notare è che sono tutte cose queste, tutte cose plausibili, perché se vogliamo, uno che ha preso moglie non può andare, c'era anche un'usanza, mi pare, che il primo anno di matrimonio non si andava neanche in guerra, per fare in modo che si consumasse il matrimonio. Quindi cose tutte plausibili, ma in realtà quello che manca qui è che questo Signore rimane deluso, è la mancanza di amore, nel senso che sì, va bene, tu puoi anche startene a casa perché hai avuto un matrimonio, l'altro perché ha comprato un campo ed è normale che lo vada a guardare. Ma quello che manca è l'amore. Cioè lui non sta accusando per queste cose, o meglio, lui sta accusando questi signori perché hanno messo queste cose al posto della cena. In realtà non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere intanto c'è l'amore, e poi se c'è l'amore, molto probabilmente tu trovi il modo di andare a questa cena, lo trovi il modo di andarci, oppure puoi dire io vengo un po' in ritardo, non lo so, le cose più assurde, vengo solo per portarti il regalo perché ci tengo a farti il regalo, insomma praticamente quello che manca qui è l'amore. Io faccio fatica a spiegarlo queste cose perché sono le stesse cose che si possono fare con amore o senza amore, però se si fanno con amore hanno un significato, se si fanno senza amore hanno un altro significato, perché se sono fatte anche con l'amore il Signore ti benedice, quei due bui te li benedice, nel senso che te li fa sfruttare meglio nella tua vita, perché quei due bui non sono stati un ostacolo alla tua relazione con me. Lo stesso per le altre cose. In effetti abbiamo invece l'idea di persone affaccendate, che non hanno tempo di nella migliore delle ipotesi hanno tante cose da fare, corrono di qua, corrono di là, chi ha comprato, chi ha venduto, chi i bui, eccetera, insomma ti danno l'idea che le loro priorità sono altre. Il Signore non ti condanna per questo. Io sono convinto di una cosa, che stiamo già andando verso la fine. Io sono convinto di una cosa, che il Signore non ha bisogno di guardarsi il film della nostra vita per giudicarci in quel giorno, perché non ha bisogno di quello, semmai ne abbiamo bisogno noi per testimoniare a noi stessi le nostre cose. Ma il Signore non guarda la sequenza degli eventi, ma guarda direttamente il cuore. Quando noi ci presenteremo dall'altra parte, il Signore ti guarda, dice: no, lascia stare tutto quello che hai fatto. Io vedo te oggi, adesso, qui, così. E lì c'è la differenza, nel senso che se abbiamo cenato con Lui, siamo stati a questa cena di cui io parlavo prima, e di solito abbiamo già visto in altre occasioni che la cena di solito si fanno sempre dei patti, delle cose, insomma la cena è sempre sinonimo di un qualche cosa che ci tiene da ricordare, che ci lega. E allora quando noi lo vediamo dall'altra parte, già vede la faccia che fa, dice, no. Oppure dice: oh, aspettavo da tanto tempo di chi è affamato di giustizia, chi è assetato di giustizia, e vede finalmente che è arrivato il giorno del, perché lo sa, perché l'ha conosciuto. Il tempo stringe, perché io volevo parlare di questo, volevo parlare soprattutto di Nicodemo. Nicodemo è un personaggio particolare, Nicodemo, perché è andato nottetempo dal Signore, e questo sta a significare che già per il fatto della sua appartenenza al... Non ho concluso il discorso di prima, che il Signore ci guarda direttamente, vede lo stato del cuore, vede se c'è amore. Se non c'è amore, tu avrai fatto un sacco di cose nella tua vita, eccetera, ma lui non ha trovato l'amore. Non, io non ti ho mai conosciuto, perché se c'è un modo per conoscere il Signore è quello di conoscere il suo amore, se conosci il suo amore e ne sei anche in qualche modo, stavo per dire vittima, in realtà ne sei risucchiato, un po' di quell'amore, ne basta poco, 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 perché noi sappiamo di amore anche noi. Non so se è chiaro il discorso. Sto confondendo un pochettino, stavo parlando di Nicodemo, ci sono solo 5 minuti. Questo per dire che praticamente Nicodemo era andato nottetempo perché, dato che lui era un sacerdote e i sacerdoti erano quasi apertamente contro il Signore, non contro il messaggio. Loro dicevano che lui bestemmiava perché si reputava figlio di Dio, però non consideravano tutto quello che dicevano, eccetera. Questo Nicodemo, vedendo anche i miracoli, che lui faceva, e il modo di parlare, Nicodemo era un giusto, era onesto, per cui è andato dal Signore nottetempo perché era combattuto in qualche modo. Però c'era andato e il Signore non perde tempo con Nicodemo, gli dice direttamente, va direttamente al nocciolo. Gli dice: Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. È inutile che stiamo a chiacchierare, dice, quello che vuoi sapere, quello che non vuoi sapere, perché tu non hai neanche i mezzi per capire delle cose. Tu devi nascere di nuovo e quindi tutto il resto, quello che. Tu che sei un fariseo, uno dei sacerdoti, eccetera, e qui non c'è niente di questo, non c'è niente. Voi avete proprio perso la via della verità, non c'è niente di vostro qui. E devi nascere di nuovo. Nicodemo ha conferma del fatto che non era alla sua portata. Dice: Signore, come possono succedere delle cose? Come posso rinascere io? Entrare di nuovo nel seno di mia madre? Allora non aveva capito niente di Nicodemo. Il Signore non è un caso che proprio di discorsi sapienziali, a parte, le parabole che erano per tutti, ma apertamente così, li ha fatti solo in questa occasione, con un sacerdote che doveva essere un depositario della legge del Signore, cioè queste cose le doveva capire a volo. Invece lui gliele ha dovute spiegare, in nessuna altra occasione ha parlato così chiaramente, adoperando le metafore della luce e dell'oscurità per parlare della coscienza dentro dell'uomo. Non c'è tempo perché io avevo preparato delle cose. Vado direttamente alla fine di questo discorso. C'è che in Giovanni 7,50, molto più avanti di questo passo di Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, sarebbe Nicodemo, disse loro: la nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Praticamente Nicodemo, quando i farisei parlavano di giustiziare il Signore, eccetera, no? E allora lui a un certo punto, come se non ce la facesse più, e scoppiasse nel dire la nostra legge per caso vieta, cioè prima che lo si ascolta, lui ha fatto l'esperienza di averlo ascoltato e lo può dire. Perciò parla in questo modo, nel senso che prima che sia stato udito, cioè a dire: io l'ho udito. Se voi lo udite, capite benissimo che che qui stiamo prendendo un abbaglio, ma Nicodemo era già un giusto, era già una persona onesta che si trovava in un posto sbagliato, non era per lui. Tanto è vero che alla fine ancora, Nicodemo era, era tra quelli che insieme a Giuseppe d'Arimatea aveva portato un vaso di profumo, insomma, per imbalsamare Gesù. Praticamente Nicodemo, non lo vediamo solo in quel discorso lì, abbiamo visto che quel discorso lì a Nicodemo l'ha segnato, e questi due passi ce lo confermano. E alla fine di questo discorso, due parole solamente perché siamo già oltre, erano solo delle riflessioni che mettono di fronte, da una parte, la natura di Dio che era per l'uomo e che l'uomo non ne ha approfittato e non ne approfitta, dall'altra parte c'è questa natura umana che si prende in giro da sola, diciamo, che ha bisogno veramente dell'intervento del Signore, e che se lo chiede l'intervento arriva, perché il Signore, come abbiamo visto, non vede l'ora di fare dei proseliti, che ci sia un convertito. E quando c'è un convertito si fa festa, c'è festa. Adesso sono migliaia di anni, di convertiti ce ne saranno dall'altra parte. E quindi preghiamo il Signore che anche noi entriamo in questa strada stretta. Ecco, tutto lì. Che il Signore ci benedica. Amen.